È una gola di verzura dove un fiume canta impigliando follemente alle erbe stracci d'argento, dove il sole dalla fiera montagna risplende. È una piccola valle che spumeggia di raggi. Un giovane soldato, bocca aperta, testa nuda e la nuca bagnata nel fresco crescione azzurro, dorme. È disteso nell'erba sotto la nuvola, pallido nel suo verde letto dove piove la luce. I piedi tra i gladioli, dorme. Sorridente come sorriderebbe un bimbo malato, fa un sonno. O natura, cullalo tiepidamente, a freddo. I profumi non fanno più fremere la sua narice. Dorme nel sole, la mano sul suo petto, tranquillo, ha due rosse ferite sul fianco destro.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Raffaella Barazzoni e Brigitte Schwarz.
L'addormentato della valle, i versi del grande poeta francese Arthur Rimbaud, che non abbiamo scelto a caso. Partito nel maggio del 1875 da Stoccarda, attraversò la Svizzera centrale in treno, poi si diresse in Italia a piedi e, valicando il San Gottardo, in una lettera alla sua famiglia descrive la strada che sta percorrendo lungo il passo. Null'altro che bianco da sognare, toccare e da vedere o da non vedere. Buongiorno a voi tutti all'ascolto da Brigitte Schwarz.
E buongiorno anche da parte mia, sono Raffaella Barazzoni. Mancano due settimane all'ora X l'inaugurazione di Alp Transit, un momento storico per il nostro paese, per la storia dei trasporti europei del XXI secolo. Le parole in queste settimane si sprecano, ma non sono sicuramente superflue. Certo, il 1 giugno del 2016 entrerà di diritto nei manuali scolastici.
In occasione di questo evento epocale noi oggi volgeremo uno sguardo a ritroso, ripercorreremo il grande passato del San Gottardo, il mito per eccellenza dell'identità elvetica, assurto oggi a emblema anche dell'innovazione tecnologica. Ricordiamo che il tunnel di base, con i suoi 57 chilometri da Hersfeld a Bodio, è la più lunga galleria ferroviaria al mondo.
E per questa discussione diamo il benvenuto ai nostri ospiti in studio. Dapprima Giuseppe Chiesi, già capo dell'Ufficio Beni Culturali del Cantone, ha pubblicato diversi volumi su Bellinzona Ducale, ha curato con Paolo Ostinelli il tomo Storia del Ticino, Antichità e Medioevo, pubblicato recentemente da Casa Grande. Giuseppe Chiesi, con quali sentimenti sta vivendo questa vigilia?
Beh, da una parte devo dire con uno stupore notevole, ma anche con una gratitudine, perché questa realizzazione mette in collegamento più velocemente e più sicuramente, almeno così si spera, il nord e il sud delle Alpi, che sono sempre stati per noi, come dire, un po' un cruccio anche storiografico. La vivo con curiosità, ma soprattutto con stupore.
Da Morges ci ha raggiunti Maurice Lovisa, tra i maggiori esperti di architettura militare in Svizzera. Si è laureato in architettura al Politecnico di Losanna con una tesi sul restauro del forte Airolo. Ha lavorato per una quindicina d'anni all'inventario delle fortificazioni militari svizzere per la Confederazione. Ha diretto l'Ufficio dei Beni Culturali del Cantone di Ginevra e attualmente è consulente del patrimonio immobiliare delle Ferrovie Federali Svizzere. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è di origine ticinese, malcantonese per la precisione. Quali i suoi sentimenti alla vigilia dell'inaugurazione?
Ma anche per me curiosità nel senso di sapere cosa porterà questo tunnel al Ticino. Sarà un po' una rivoluzione come quello del 1882, saranno i turisti che passeranno dritti, che non vedranno più niente. Molto appassionante vedere questo futuro.
Beh, insomma, ci sono degli interrogativi nel suo commento che riprenderemo puntualmente. Terzo ospite, buongiorno allo storico Fabrizio Viscontini.
Buongiorno.
Lei è direttore della Scuola Media di Giornico, attivo anche come ricercatore. Ricordo che ha pubblicato saggi sulla Monteforno, alcuni comuni leventinesi, sulla politica economica del cantone tra 8 e 900, e tra i suoi libri ricordo almeno Forte Airolo, nell'ambito delle fortificazioni del San Gottardo, stato pubblicato nel 96. È alla ricerca dello sviluppo, la politica economica del Ticino, aspetti cantonali e regionali, un libro edito da Dadola. Lei è leventinese, quindi questa svolta epocale nei trasporti la sente?
Ma sicuramente sì, curiosità come chi mi ha preceduto, ma anche un certo timore, cioè il timore di vedere come la Leventina riuscirà ancora a essere agganciata ai trasporti internazionali su rotaia. Questo sarà estremamente importante, in modo particolare per noi sarà importante continuare a poter raggiungere in tempi così ristretti sia Zurigo e sia Milano.
Certamente, perché anche la Leventina non vuole essere estromessa da questo grande processo in corso. Grazie a voi tutti di essere con noi. Nel corso delle prossime due ore, oltre alla discussione con i nostri ospiti, vi proporremo le regolari rubriche, il nostro consiglio di lettura, oggi con lo storico Orazio Martinetti, l'immagine della settimana firmata da Maria Pia Borgnini, la proposta musicale di Pietro Antonini. Ma è il momento della copertina che riassume i fatti salienti della settimana che si sta concludendo.
Dai 5 ai 6 miliardi di dollari nel 2015 il giro d'affari generato dal traffico di migranti, autentica manna dal cielo per il crimine organizzato, sono le ultime cifre di Interpol ed Europol.
Mezzo miliardo in meno risparmi in vista tra il 2018 e il 2021 nei contributi federali al settore agricolo.
La crisi siriana, a Vienna si cerca il rilancio dei colloqui di pace interrotti a Ginevra, intanto l'ISIS perde sempre più terreno.
Nato a Teramo il 2 maggio del 1930 da padre italiano e madre svizzera, Pannella è stato una delle figure politiche più longeve della storia repubblicana italiana.
Non mollare, perché storicamente abbiamo di già vinto.
In vista dei festeggiamenti, l'FFS negli scorsi giorni hanno sottoposto la zona a monte a un approfondito esame geologico e questo ha rivelato che alcune parti di roccia erano instabili. L'FFS hanno quindi deciso, anche in accordo con l'Ufficio Federale dei Trasporti, di spostare il luogo dei festeggiamenti previsto a Biasca nell'area del centro di manutenzione di intervento alla stazione FFS di Biasca.
Un altro disastro aereo si è aggiunto alla lista dei recenti incidenti in Egitto e certamente metterà sotto pressione le autorità per le preoccupazioni sulla sicurezza e sulle conseguenze per l'economia. La causa dell'accaduto sarà determinata solo nei prossimi giorni.
Lettere dal Nuovo Mondo, ritrovata la missiva scritta da Colombo che annunciava la scoperta dell'America. Era stata rubata a Firenze e rivenduta. Si trova ora a Washington.
E puis un absent de taille a Roland Garros, Roger Federer forfait, une première en 17 ans.
Abbiamo sentito un po' di tutto, cronaca interna, cronaca estera, c'era la voce di Sanders, il candidato democratico per ricordare il testa a testa con la Clinton, poi Roland Garros senza Federer, per gli sportivi non è una bella notizia. Allora, quale notizia volete scegliere per un breve commento? Cominciamo da lei. Vuole fare lei, Giuseppe Chiesi, se ha annunciato.
Volentieri, ma questa tragica realtà che sono le migliaia di persone che devono fuggire dai loro paesi, che arrivano nei nostri paesi, è una questione che interessa e tocca anche l'interpretazione storica dei fatti. Pensiamo a tutti i movimenti di popolazione che ci sono stati in passato, ma mi riferisco anche solo a uno degli ultimi che è stato poi censurato, o comunque se ne parla molto poco. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dai paesi dell'est sono stati fatti fuggire tutte le persone di origine tedesca. Sono milioni di persone che hanno dovuto rifugiarsi nella Germania distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale. È un episodio che è poco conosciuto, però se ne parla poco, ma è un fenomeno che tocca così come toccano le centinaia di migliaia di persone di oggi.
E sembra che il numero di migranti oggi sia quasi paragonabile a quello degli anni della Seconda Guerra Mondiale. Fabrizio Viscontini, quale notizia più ha colpito la sua sensibilità?
Ma sicuramente i festeggiamenti che riguardano l'apertura di Altransit, facendo un parallelo fra quanto successe in Leventina nel 1882, nel maggio-giugno del 1882, e quanto sta succedendo attualmente. Quando venne inaugurata la Gotthardbahn, I leventinesi, penso soprattutto agli abitanti di Airolo, non erano così contenti, perché tutta una serie di attività che riguardava il trasporto ippotrainato delle merci, il taglio delle nevi al San Gottardo, eccetera, con la costruzione della ferrovia venivano meno. Inoltre la Leventina, da una situazione economica abbastanza privilegiata, si trovava a dover affrontare quella che verrà poi definita negli anni 30 e negli anni 40 la penetrazione economica. Praticamente veniva messa a contatto con i grandi centri di produzione industriale, quindi certe attività artigianali presenti in Leventina rischiavano di venir meno. E poi però si ebbe il grande sviluppo, diciamo così, anche turistico della valle. Quindi sicuramente queste date rappresentano così dei punti di svolta piuttosto importanti, e sarà interessante anche vedere quali saranno le risposte, in questo caso dei leventinesi, ma anche così dei ticinesi.
È una grande sfida, senz'altro. Maurice Lovisa, la sua notizia della settimana.
Per me lo spostamento di una parte della festa di inaugurazione da Biasca, che trovo interessante perché è come un piccolo colpo di coda della natura. Quando si va in montagna si dice la montagna che comanda. È un po' come se la montagna che è stata dominata oggi con un tunnel di 57 km si ricordasse e dicesse sono io che comando in questa zona, e forse può darci anche un certo aspetto di modestia su tutti i discorsi che verranno fra poco su quel che abbiamo fatto, quel che l'umano è stato capace di fare. Mi sembra interessante vedere che la natura bisogna rispettarla e è lei che comanda alla fine, in montagna almeno.
E sicuramente ci saranno ancora molte sorprese. Noi iniziamo il nostro simbolico viaggio attraverso il San Gottardo con un brano della cantautrice grigionese Corinne Courchellas.
La voce, la bella voce di Corinne Courchellas ci porta dritti al San Gottardo, la fonte della mitologia svizzera, ma anche sorgente di grandi fiumi europei, ricordo il Reno, il Rodano, la Reuss, l'Inn, che sfocia poi nel Danubio, e il Ticino. Il San Gottardo è avvolto da saghe, da leggende, che affondano anche le proprie radici nella letteratura. Molti, ad esempio, i viaggiatori che ne hanno descritto il fascino e le asperità, non solo nel corso, ma soprattutto nel Settecento. Allora vi proponiamo di sentire un passaggio di Renato Martinoni, che è ordinario di letteratura italiana all'Università di San Gallo, che è autore del volume Viaggiatori del Settecento nella Svizzera italiana.
Nel Settecento succede una cosa molto importante, e cioè le Alpi, da luogo interessante e amato dagli svizzeri, diventa il luogo interessante e amatissimo dagli europei. E questo grazie al ruolo giocato dalla cultura. Il primo personaggio che entra in questa dinamica è Albrecht von Haller, uno, come dire, un uomo universale, si diceva all'epoca, perché era professore di medicina, ma era anche scienziato, era mineralogista ed era poeta. Von Haller, insieme ad alcuni amici, fa una gita, fa un'escursione sulle Alpi e pubblica poi, scrive un poema intitolato in tedesco Die Alpen, che subito viene tradotto in altre lingue, anche in italiano, e che subito diventa un bestseller. Che cosa dice Haller? Beh, intanto racconta quello che ha visto, ma soprattutto dice che sulle Alpi vive un popolo di uomini, poveri, semplici ma felici. Sulle Alpi si vedono nei fiumi le pagliuzze d'oro, ma nessuno è interessato a raccogliere quello che la natura offrirebbe, ma che naturalmente nello stesso tempo contribuirebbe poi a intervenire negativamente sulla società. È una specie, come dire, di mito alternativo a quello che sta succedendo nelle grandi città dell'Europa che, attraverso il loro sviluppo, attraverso l'avvicinamento all'industrializzazione, stanno diventando luoghi infernali di vita. Quindi ecco che il mondo alpino diventa una specie, come dire, di isola felice, l'isola felice non del sud, dei mari del sud, ma diciamo così un'isola felice dove vive l'uomo della natura. Questa immagine avrà un influsso importantissimo nell'immaginario collettivo dell'Europa e quindi da questo momento in poi le Alpi diventano un mondo desiderato, un mondo che l'élite comincia a frequentare con grande piacere.
Le considerazioni del professor Renato Martinoni, abbiamo sentito un estratto di una lunga intervista curata dalla collega Raffaella Barazzoni che andrà in onda nell'ambito di Laser mercoledì prossimo 25 maggio. Renato Martinoni ricordava l'interesse degli intellettuali del Settecento per il mondo alpino. Ecco, Giuseppe Chiesi, quando gli storici iniziano ad occuparsi del Gottardo e a quando risalgono le prime fonti scritte, conosciute?
Ma vede, prima del tutto bisognerebbe allargare un po' il discorso, perché non ci sono solo le fonti scritte, ci sono anche le fonti archeologiche. E allora io faccio due esempi. Uno è quello della chiesa preromanica che c'è sul passo, che è già un indizio. Il secondo indizio è anche quello toponomastico. Per esempio, perché si parla dell'Alpe di Antella? L'Alpe di Antella è Imtelli in tedesco. Ciò significa che gli alpigiani leventinesi avevano già scollinato, come si usa dire in linguaggio sportivo, erano andati al di là del limite idrografico, appropriandosi di pascoli anche in un territorio che non era lombardo. Terzo esempio, l'Università di Zurigo, scavando nei pressi del valico, ha trovato dei focolari che sono datati, grazie al radiocarbonio, a 8-7 mila anni prima di Cristo. Quindi ciò significa che la regione alpina non è mai stata impenetrabile. A seconda delle condizioni climatiche, erano cacciatori, erano raccoglitori anche di cristalli che si ricavano nella zona e senza voler essere dei mercanti che andavano dall'altra parte per vendere, però sa di fatto che questa regione era molto conosciuta. Quindi al di là delle fonti scritte noi dobbiamo aprire il discorso anche ad altre fonti.
Interessante. Fabrizio Viscontini, questo interesse per il mondo alpino di cui ci ha parlato Martinoni, lo possiamo anche interpretare come una reazione al processo di urbanizzazione che si era avviato e che aveva coinvolto anche la Svizzera?
Ma in un certo...
700-800, scusi.
Sì. In un certo qual modo sicuramente sì, ma qui rientra un po' il mito del buon selvaggio, Jean-Jacques Rousseau. Quindi l'idea comunque che nelle Alpi ci sia questa persona, queste persone che vivono così in modo piuttosto naturale, sono persone piuttosto semplici ma sono corrette rispetto agli altri. E poi anche il mito delle libertà, legate alle Alpi, un mito che però non ha un grande fondamento storico, perché se pensiamo per esempio al cantone di Uri nell'antico regime, sette famiglie praticamente detenevano il potere in questo cantone sovrano, quindi queste libertà in realtà erano piuttosto limitate.
Mito dunque illuminista, mito del buon selvaggio, mito delle libertà, e tante cose che poi sono state anche riviste dalla storiografia, Maurice Lovisa, molti miti diversi che tendono poi comunque a consolidarsi nel corso dei secoli. Il mito del Settecento non sarà comunque il mito che ci sarà nel Novecento?
No, in effetti con la prima e la seconda guerra mondiale, con l'inaugurazione del primo tunnel, che ricordo qui brevemente è stato finanziato anche da capitali germanici e italiani, quel che non bisogna dimenticare, col nuovo tunnel, l'interesse strategico di questa strada viene chiaramente espresso. E si fonda anche su un mito fondatore molto più anziano, come è stato detto. Praticamente il mito del ridotto nazionale riprende i castelli di Bellinzona. Siamo sempre sull'idea di difendere un asse. Semplicemente qui abbiamo messo un nuovo elemento supplementare, che è l'elemento di dire lo difendiamo e difendiamo anche la nostra storia. Anche un mito fondatore viene difeso, e questo è anche un elemento interessante, come si difende un mito fondatore.
Io volevo chiedere a Giuseppe Chiesi, quando si studia il passo del San Gottardo in periodo medievale, si incontra spesso la figura del sommiere. Cos'era? Chi era?
Sì, il sommiere o sommeggiatore era colui che, su incarico della comunità locale, trasportava le merci lungo un percorso ben stabilito, cioè da un confine all'altro del proprio comune. E mi permetta di dire però una cosa. Quando noi parliamo di sommieri abbiamo in mente l'apertura al traffico internazionale San Gottardo, e dobbiamo renderci conto che con questa apertura avviene un cambiamento anche radicale nelle abitudini, e il panorama psicologico cambia sostanzialmente. Se voi andate a vedere il Monte Piottino, la gola del Monte Piottino, leggete nel terreno cosa è cambiato. Dalla prima semplicissima carrale dove si portavano le merci per il traffico locale e regionale, si passa a una strada vera e propria medievale. Allora ciò significa che è cambiato tutto con il Gottardo, è cambiato tutto anche nel senso che gli interessi in gioco, che erano i grandi mercati germanici e dell'Italia settentrionale, hanno determinato uno stravolgimento anche nelle abitudini di vita. Pensate per esempio alla necessità di accogliere gli stranieri, costruire delle strade praticabili, degli ospizi, delle soste. A Faido ce n'è una, tra l'altro, che si legge ancora oggi, che probabilmente risale al 1359, quando la società dei mercanti milanesi la fa costruire. Ecco, sto dicendo, basta parlare di Schöllenen, bisogna parlare di un ambiente economico, sociale e politico che cambia tutto fra il 200 e il 300.
Quindi un grande cambiamento di mentalità che è avvenuto nel passato, al quale siamo comunque chiamati a rispondere anche oggi, Maurice Lovisa, con tutte queste trasformazioni in atto.
Sicuramente, anche se oggi diciamo nella situazione, nel contesto attuale, non penso che sono stati fatti gli stessi lavori e le stesse riflessioni di difesa nel ventunesimo secolo che sono stati fatti nel diciannovesimo, diciottesimo e prima. Nel senso, siamo in un'Europa pacificata e questi aspetti effettivamente sono oggi, speriamo per lungo tempo, dietro alle nostre spalle. Vedremo cosa il futuro ci proporrà.
Abbiamo sentito i vostri primi sentimenti di fronte a questo appuntamento così importante, le vostre riflessioni alla vigilia del 1 giugno. Torniamo un attimo, molto brevemente, all'ottobre del 2010, perché anche quella fu una data storica, perché cade l'ultimo diaframma della galleria che fra poco verrà inaugurata, e anche quello fu un momento in cui si rievocarono molti simboli. In una puntata del nostro magazine di Mobodix se ne parlò, e quella che vi proponiamo adesso vi proponiamo un breve passaggio di quanto disse lo scrittore Giovanni Orelli.
Per i tedeschi il Gottardo è un luogo che unisce, e io mente non lo possiamo mostrare qui radiofonicamente, una cartina geografica della Svizzera della rivista tedesca Merian, che mostrava la Svizzera capovolta, cioè in alto si vedeva Basilea, in basso Chiasso, e come dire, è un paese da conquistare, andiamo verso il sud. Quando invece per uno del sud, il Gottardo era sempre un monte che divide, e quindi si poteva parlare in un certo senso, come ha fatto Ramu per la Svizzera francese nei confronti della Svizzera tedesca, la separation des races, proprio le razze che in un certo senso si dividono.
La testimonianza dello scrittore Giovanni Orelli in occasione della caduta dell'ultimo diaframma della Galleria di Base, Fabrizio Viscontini, anche quello fu un momento altamente simbolico.
Sì, sicuramente sì. Se pensiamo per esempio al Novecento, penso che Giovanni Orelli abbia ragione, ma abbia soprattutto ragione in chiave economica, e mi spiego. Se pensiamo al cantone Ticino degli anni 20 e degli anni 30 e alla sua necessità di essere in qualche modo collegato e velocemente, e così con dei prezzi accettabili, con lo spazio di mercato presente oltre la catena alpina. Quindi da qui le rivendicazioni ticinesi al Consiglio federale del 24-25 e del 38, da qui la lotta contro le soprattasse ferroviarie in montagna. Ecco, in questo senso forse è vero, diverse generazioni di ticinesi sono state condizionate da questa separazione che a mio modo di vedere fu soprattutto però separazione economica nel Novecento.
Ci stiamo avvicinando al notiziario, lo facciamo con il primo brano che ci ha portato uno dei nostri ospiti, e il brano in scaletta è quello di Giuseppe Chiesi, e dobbiamo dire che da uno storico medievista siamo rimasti proprio sorpresi.
Non vedo proprio perché bisogna essere sorpresi, è un brano che dà la carica.
Assolutamente.
E bisogna avere la carica anche per parlare del Gottardo.
Allora ascolta, no, ci dica cosa ha portato, ce lo dica lei.
Io ho portato un brano famoso di un gruppo rock americano che sono i Creedence Clearwater, è impronunciabile, Revival.
Il titolo è Up Around the Bend, dobbiamo bravissimo. Sentire l'attacco. Come on, the ride.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick oggi nel cuore dell'evento del secolo, l'apertura di Alp Transit, la galleria ferroviaria più lunga del mondo, ed anche noi vogliamo proporvi un viaggio metaforico attraverso la storia secolare del passo del San Gottardo, descritto, raccontato ma anche dipinto da nomi illustri. Ne approfittiamo per ricordare che il Forum per la Svizzera Italiana di Svit ospita fino al 2 ottobre un'esposizione sulla storia del San Gottardo e dei suoi trafori. 150 anni che vanno dall'apertura del primo tunnel ferroviario nel 1882 all'inaugurazione il prossimo 1° giugno appunto di Alp Transit.
E noi vi ricordiamo che la RSI si sta avvicinando all'evento con numerose trasmissioni speciali che trovate sul nostro sito. Con noi in studio ci sono i nostri tre ospiti, l'esperto di fortificazioni militari svizzere Maurice Lovisa e gli storici Fabrizio Viscontini e Giuseppe Chiesi. Ma facciamo un salto indietro nel tempo. I primi passaggi nella regione del Gottardo, come ricordava prima Giuseppe Chiesi, sono attestati fin dalla preistoria. Si intensificano poi nell'alto Medioevo, in seguito si verifica un evento di grande importanza non solo a livello nazionale. Sentiamo la storica Denise Tonella, collaboratrice scientifica del Museo Nazionale Svizzero.
Ma tra il 1200 e il 1300, anche 1400 bisognerebbe dire, cambia molto per il passo del San Gottardo. In realtà il passo ha giocato per molto tempo semplicemente un ruolo secondario, anche se quando si parla di commerci si pensa sempre al San Gottardo come all'asse nord-sud per eccellenza, ma in realtà fino al XIV secolo svolge appunto un ruolo secondario. Il passo era utilizzato in particolare dagli abitanti del posto, c'erano gli abitanti della Leventina che detenevano dei diritti di pascolo, probabilmente sin dall'epoca carolingia, quindi davano al San Gottardo un'importanza locale. C'erano anche dei pellegrini che ci passavano, archeologicamente attestata in vetta una cappella che è stata consacrata tra il XII e il XIII secolo dagli arcivescovi di Milano. Ma per il commercio in grande stile il passo del San Gottardo inizia ad essere utilizzato man mano solo a partire dal 1230-1240. Infatti attorno al 1200-1230 viene costruito il Ponte del Diavolo e la gola della Schullinen viene resa transitabile, probabilmente grazie alle capacità tecniche dei Walser giunti nel XII secolo nella Valle d'Orsera. Quindi resa accessibile per il trasporto merci, la via diventa interessante anche per il commercio, però le cose non cambiano da un giorno all'altro, quindi qui siamo al 1230, ci vorrà ancora quasi un secolo per poter parlare del San Gottardo come uno dei maggiori assi di transito attraverso le Alpi. La cosa interessante, in particolare anche per il Ticino, è che gli abitanti dell'Alta Leventina sembrano organizzarsi subito per il trasporto di merci. Lo attestano infatti gli statuti della Degagna di Osco del 1237 che contengono direttive per i sommieri, cioè per gli addetti ai trasporti delle merci attraverso le Alpi. E man mano, a partire dal XIV secolo, poi si potrà parlare del San Gottardo come uno degli assi più importanti per il commercio sia svizzero che internazionale.
E Denise Tonella, la storica Denise Tonella, ci ha ricordato il passaggio del Gottardo da ruolo secondario a ruolo principale con la costruzione appunto di una passerella sospesa alla viva roccia, e anche il ruolo degli abitanti dell'Alta Leventina che si organizzano per il trasporto delle merci. Fabrizio Viscontini, lei collabora anche con il Museo della Leventina e il Dazio Grande, per cui la voglio sollecitare proprio sul ruolo delle comunità locali. Come abbiamo sentito, si sono organizzati bene nel Medioevo, e questa, lo ricordava già prima, è una delle sfide più grandi se riportiamo la novità dell'apertura di Alp Transit per la Leventina.
Sì, gli abitanti della Leventina, come gli abitanti del cantone di Uri e della Valle d'Orsera, seppero così approfittare pienamente di questi transiti All'interno della Leventina erano le degagne che si occupavano, quindi delle corporazioni, che si occupavano del carico degli Alpi attraverso le bogge e anche del trasporto delle merci lungo un tratto della mulattiera che conduceva al San Gottardo, che questo tratto della mulattiera era compreso all'interno dei, bon, fino al 1441, dei 10 grandi comuni rurali chiamate vicinanze che componevano la valle. Queste corporazioni si occupavano della manutenzione delle mulattiere e si occupavano anche della costruzione dei ponti, generalmente i ponti in sasso antichi, medievali, che troviamo ancora oggi in Leventina, penso ai ponti di Giornico, furono costruiti grazie all'introito di una tassa del forletto che serviva appunto alla manutenzione di queste infrastrutture. E poi c'erano le soste, nel caso della Leventina c'era la sosta di Faido e c'erano i dazi. Inizialmente un dazio fu creato sopra Faido in un pianoro, un pianaselva, era un tipico dazio medievale, quindi una torre, un po' come quello che c'era a Flüelen, il dazio imperiale di Flüelen. Ancora oggi si vede dalla stazione di Flüelen quel tronco di torre. E poi comunque il dazio fu spostato, attorno al 1350 fu costruito un altro dazio più vicino, praticamente sopra il Piottino, e poi, come voi sapete, nel 1561 entrò in funzione il Dazio Grande, per volere.
Quindi ponti, strade, soste, dazi. Giuseppe Chiesi, un viandante di oggi ritrova qualche traccia di quest'epoca percorrendo la strada da Göschenen al San Gottardo?
Sì, come dicevo prima, si potrebbe facilmente rintracciare almeno il percorso, anche se poi è stato modificato nel corso ancora dell'Ottocento, della cosiddetta strada romana del Piottino, che non ha nulla di romano ma è tutta medievale, e però se ne scorge l'impatto nel terreno, se ne capisce profondamente anche le difficoltà tecniche che hanno dovuto superare le persone del luogo, ma dietro la spinta della società dei mercanti di Milano. Se ne può scorgere veramente il desiderio di superare una gola non con un passaggio molto laterale, ma con un passaggio più diretto, che poi sarà ancora più diretto nel corso del XVI secolo, attraverso questo Monte del Piottino. E se si sale poi sul Piottino si vede addirittura il luogo dove c'era il cancello, dove si fermavano le merci e dove venivano depositati in una piccolissima trecentesca sosta di cui oggi si scorge solo il basamento.
Maurice Lovisa, in questo periodo la valenza economica del transito è predominante, ma c'è già la componente difensiva?
Beh, diciamo che la Svizzera è sempre stata attraversata da eserciti da tempi molto, molto importanti. Io direi che, a parte l'aspetto diciamo interno svizzero con i castelli, i baliaggi, direi che il fenomeno importante svizzero, un po' il shock, sono le guerre napoleoniche col passaggio del Suvarov, che ha lasciato tracce veramente importanti. Sono passati russi, sono passati austriaci, sono passati francesi, e qui è veramente stato un shock molto importante che ha fatto riflettere anche un giovane stato appena federato, moderno, con un esercito ancora debole, un 1815, che comincia a dirsi: dobbiamo difenderci, come possiamo farlo? Ma effettivamente i passi in Svizzera ne possiamo prendere dal Gran San Bernardo, il Sempione, Splugen, tutti i passi.
Il Septime era ancora molto importante.
Il Septime era ancora più anziano, effettivamente sono tutti i passi che hanno visto passare evidentemente eserciti. Penso semplicemente al Piano di Spagna, al punto nord del lago di Como, ricorda anche qui delle guerre che oggi abbiamo un po' dimenticato, ma è stato veramente, se posso dire, un'autostrada per moltissimi eserciti attraverso molti secoli.
Forse dal Gottardo, prego.
Scusate, volevo farvi presente che i francesi nel 1799 hanno distrutto il primo ospizio della vicinanza che si trovava sul Gottardo. Quindi dovremmo in fondo oggi rivendicare dal governo di Hollande almeno un sussidio per ricostruire certi monumenti storici.
Comunque, poi avevano danneggiato i due ponti in sasso che si trovavano alla via Schina.
Sempre
coi treni
i francesi.
Sempre i francesi. Sì.
Quod non fecerum franzosi?
Ma ci sono testimonianze che attestano queste distruzioni?
Erbacco.
Quali certo. sono? Sì.
Adesso a memoria non gliele so dire, però so di racconti o di testimonianze che parlano proprio dei francesi che si ritirano dal Gottardo, perché arrivano gli austro-russi, salendo tra l'altro da ripidissime pendenze, e nel frattempo, per fare terra bruciata, danno fuoco agli edifici che trovano. Ecco.
Il s'aimait depuis deux jours à peine. Y a parfois du bonheur dans la peine.
Mais depuis qu'ils étaient amoureux, ouais. leur destin n'était plus malheureux.
Ils vivaient avec un rêve étrange. Et ce rêve était bleu comme les anges.
Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre vingt ans. C'est la romance de
C'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et le ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs.
Giuseppe Chiesi ricordava prima che forse si potrebbero chiedere dei risarcimenti ai francesi per i danni fatti sul passo del San Gottardo. Abbiamo sentito questa musica della cantante francese Zaz, è stato un accostamento del tutto casuale, una musica molto bella, si intitolava La Romance de Paris.
Noi stiamo parlando di San Gottardo, la storia di questo grande transito alpino, ne stiamo discutendo con i nostri ospiti. Nel Settecento l'ingegnere Pietro Morettini, tra l'altro ricordiamo che al nome di questo ingegnere è legato anche il Palazzo Morettini di Locarno, Morettini costruisce la prima galleria che rende più agevole il passaggio. Sentiamo lo storico Marino Viganò, che a questa figura e alla sua opera ha dedicato un libro pubblicato da Casa Grande.
Bisogna ricordare che il punto veramente pericoloso era la Tverre Brucche, più che il ponte, che era in pietra già da 1595, quindi stabile. Una passerella in legno ancorata alla roccia che collegava Andermatt alle gole della Schöllenen, con risultati spaventosi dal profilo del passaggio. Una piena delle acque della Reuss nell'estate 1707 porta via la passerella, cioè l'Europa rimane realmente tagliata in due, perché il Gottardo ha sostituito oramai il passo del Lucomagno. Dunque bisogna provvedere, e chi provvede non sono delle autorità esterne, ma la comunità di Andermatt stessa, perché vive del dazio e quindi ha tutto l'interesse a investire una somma anche cospicua. Il costo risulterà di 8.000 fiorini del Reno, una somma enorme che verrà poi mano a mano scontata nel corso di parecchi anni. Il risultato è avere una galleria stabile di circa un centinaio di metri, 80 passi, in cui può entrare un uomo a cavallo comodamente, e quindi rendere sicuro l'unico tratto che era stato sempre considerato rischiosissimo per il passaggio e soggetto anche alle vicende di quella famosa passerella. Perché Morettini? Perché viene cercato un esperto in loco. Lui dal 1703 è già ingegnere dei cantoni cattolici e dipende da Lucerna, e ha un'esperienza notevolissima. È vero che è di Valmaggia, di una valle laterale, ma ha lavorato nella Francia di Luigi XIV sotto Vauban, ha lavorato nei Paesi Bassi di Guglielmo III d'Orange sotto Coehorn, cioè i maggiori esperti, ed è diventato praticissimo nelle opere sia di fortificazioni che di ponti e strade e in opere idrauliche. Il Gottardo si assesta come la via d'Europa, la via commerciale soprattutto, direi molto meno l'aspetto militare, il transito continua via Maloja, via Septimer, ma dal profilo economico-commerciale è veramente in quel momento che il Gottardo ha il primato, raggiunge il primato.
Maurice Lovisa, nelle parole che abbiamo sentito dello storico Viganò c'è un concetto che emerge ed è attualissimo dopo 300 anni ed è quello della sicurezza. Qui bastava un ponte interrotto e si chiudevano i transiti tra nord e sud Europa. In fondo lo avviene anche oggi.
Avviene anche oggi, anche se oggi non si vuole più chiudere il ponte. Praticamente oggi quel che si deve fare è proteggerlo da persone che vogliono interrompere, e non solo le vie per le merci, ma anche penso all'energia, penso alle telecomunicazioni. Basta far saltare un certo pilastro a un certo punto del Gottardo e non c'è più elettricità. L'abbiamo visto qualche anno fa a Milano, quando c'è stato un problema con una carica di neve la rete elettrica. Siamo in Europa, in paesi che sono diventati molto vulnerabili in certi campi, e questo oggi penso più che difendere dall'esterno e far pagare qualcuno che vuol passare, il nostro incarico oggi in Europa è difendere queste vie al beneficio di tutta l'Europa. Questo è molto importante di precisarlo.
Dunque, sicuramente in questa considerazione di Marino Viganò è emersa l'importanza della volontà popolare nella realizzazione della cosiddetta Buca di Uri, questa galleria, la prima galleria transitabile a cavallo, e forse anche la prima galleria, il primo traforo di una strada alpina. Ecco, Giuseppe Chiesi, quanto è stata importante questa volontà popolare anche in questo caso?
Io però, se mi permettete, prego, faccio un passo indietro, perché sì, quando si parla della Tverenbrücke sembrerebbe che un danno lì provoca degli scompensi economici enormi su tutta l'asse, e la realtà del San Gottardo va prolungata, non è solo la Schölenen. Basta che un ponte tra Cresciano e Osogna crolli, o che il fiume esondi e che arrivi a lambire i villaggi, che si creano delle situazioni veramente disastrose anche per il commercio. Ma perché dico questo? Perché il San Gottardo è stato visto troppo già dalle origini come l'unica alternativa al passaggio delle Alpi. In realtà bastava che succedesse qualcosa del genere perché tutto il traffico si spostasse sul Lucomagno. Come mai la società dei mercanti già alla fine del 300 indica i costi esatti da Costanza fino a Bellinzona di una balla di lana? Ma perché ha bisogno di passare sul Lucomagno? Il Lucomagno è 200 metri più basso del San Gottardo, e il Lucomagno è il passo per eccellenza dell'antichità.
E ma perché perde l'importanza, Viscontini, il Lucomagno?
Ma sicuramente perché il San Gottardo comunque è la via più diretta che collega all'epoca il sud dell'Europa sviluppata col nord dell'Europa sviluppata, e quindi evidentemente da qui c'è l'interesse così poterlo percorrere. E d'altra parte nel Settecento i Lanfocchi di Leventina, con numerose grida, si lamentano dello stato della mulattiera in più occasioni. Dopo, naturalmente, qui bisogna dire che le mulattiere non sono strade carrozzabili. Mi spiego, come ha detto giustamente Chiesi, se un ponte così crollava, se la Tverenbrücke non era più percorribile, evidentemente c'erano delle grosse conseguenze. Però è anche altrettanto vero che le frane lungo le mulattiere venivano aggirate. Per esempio, in prossimità del Piottino c'è la cosiddetta frana di Osco, il bosco delle ruine, come veniva chiamato, e noi ci siamo sempre chiesti come mai la mulattiera passasse proprio da lì. Probabilmente per il semplice fatto che se cadeva un masso, se cadeva qualche cosa, comunque si poteva aggirare l'ostacolo. Ciò che non sarà più possibile, però, evidentemente, con la strada carrozzabile.
Un fenomeno comunque che capita ancora oggi, questa caduta di massi che interrompono poi la linea ferroviaria. Torniamo ancora un momento, Maurice Lovisa, su questa figura di Morettini, che collaborò con uno dei più noti ingegneri militari in Europa, De Vauban. Ecco, tra l'altro lei ha lavorato anche su questo ingegnere militare. Quanto ha contato questo retaggio, questa esperienza?
Bisogna pensare che all'epoca questi specialisti delle fortificazioni sono europei prima ancora dell'ora, nel senso si formano in tutti i paesi, ci sono dei trattati di fortificazione che sono distribuiti in tutta l'Europa, sono persone molto rare e Vauban come altri praticamente pubblicano dei trattati. Vauban avrà una rinomata fantastica in Francia grazie alle conquiste anche francesi. Si diceva città difesa da Vauban non può essere presa, città attaccata da Vauban è già presa, e ha un ruolo di diffusione che viene fatto dappertutto, e Morettini è uno degli ingegneri che va da lui. Bisogna veramente pensare, ma già prima, non è che poi sono loro che lo inventano, ma in questi campi molto specializzati le persone circolano molto in Europa. Questo bisogna saperlo. Sono già europei veramente prima dell'ora, questo è interessante.
Quindi Morettini comunque in questa esperienza mette a frutto questa esperienza anche nella costruzione di questa prima galleria in Europa addirittura.
Allora, sempre difficile e problematico dire la prima, perché mi è capitato uno o due volte in certe conferenze di dire questo è il primo e c'è sempre qualcuno nella sala che salta in aria e che dice no, qui ce n'è uno più vecchio. Dunque io sono diventato un po' più modesto e dico sarà sicuramente una delle prime. È vero che è uno dei primi utilizzi della polvere nera, di questa lunghezza di galleria, effettivamente una delle importanti, però anche qui non vorrei che un auditore adesso telefonasse e dicesse che ce n'è un'altra in Europa.
Saremmo contenti, potremmo avviare un dibattito, ma Chisi, ma proprio dal profilo storiografico come si fa a stabilire le aperture di vari passaggi prima, dopo?
Ma nel Medioevo non ci sono inaugurazioni, eh? Nel Medioevo ci sono al massimo, se ci va bene, di trovare qualche attestazione nelle fonti oppure qualche altro indizio di natura toponomastica, non lo so, architettonica, archeologica. È vero che noi ogni tanto dobbiamo anche lavorare di immaginazione, non basta la nuda scrittura, dobbiamo anche riuscire a capire che cosa possa essere successo in certe epoche. Ripeto, io quello che ho già detto prima, a mio modo di vedere il Gottardo, pur avendo questa storia un po' altalenante di importanza e di mancata importanza, di spostamento di assi e via dicendo, mi stupisce perché in quell'epoca deve essere accaduta proprio una catastrofe spirituale, catastrofe nel senso di stravolgimento. Queste persone che abitavano nelle valli, che pure avevano già dei contatti con l'altro mondo, si pensi per esempio alla Valle Bedretto, legata molto con i territori bernesi. Voglio dire, quando si apre al grande traffico questa via, ci sono delle persone che si trovano lì, dei carri con delle merci che arrivano dall'Inghilterra, devono anche riuscire a capire ma chi sono queste persone, come faccio a intendere. E pensate che per esempio in Leventina sono attestate già nel 200 queste piccole comunità laicali che si occupano degli ospizi e che quindi raccolgono offerte e che poi offrono albergo e riparo e vitto e alloggio alle persone. Ecco, tutto questo mi dice che il San Gottardo, al di là di tutti i miti, è qualcosa che è entrato nella mentalità già del 1200 delle popolazioni alpine e che le ha costretti ad adattarsi a una situazione nuova. Lo straniero, che cosa voleva dire lo straniero? Ecco, questo è un aspetto che le fonti non ci dicono così facilmente. Però quando si sente dire di un pellegrino che annega nel fiume vicino a Biasca perché ha tentato di superarlo, non c'era più il ponte, e lo si vede trascinato dalle acque che va in giù, viene da pensare, ecco, che cosa vuol dire il Medioevo, che cosa vuol dire i traffici, che cosa vuol dire vedere le persone che passano.
E sicuramente ne passavano molte comunque a partire dal 200, Viscontini.
Ma sicuramente
pellegrini, mercanti, pellegrini, soldati,
ambasciatori,
studenti, ma anche, no? Sì. I famosi chierici vaganti.
Sì, sicuramente di persone passavano parecchi questi ospizi di cui ha parlato Chiesi, umiliati per esempio, che si occupavano appunto così di ospitare, ecco, queste persone. Naturalmente tutto questo ha fatto sì che la Leventina in un certo qual modo si trovasse a contatto anche con popoli stranieri, quindi in un qualche modo ci fossero degli scambi. E questo forse la dice anche lunga sul fatto che fino ad oggi la Leventina comunque è sempre stata ben inserita in quell'area economicamente sviluppata presente in Europa fin dal basso Medioevo.
Moby Dick sta viaggiando storicamente attraverso il passo del San Gottardo. Adesso sono quasi le 11, mancano un paio di minuti, e alle 11 noi vi proponiamo, come di consueto, uno spazio di musica classica. Lo cura Pietro Antonini, che come ogni settimana ci propone un brano e un'interpretazione.
Il piglio con cui viene affrontato questo scherzo fa pensare a due ragazzi freschi di conservatorio che si fanno travolgere dal dinamismo beethoveniano. Energia, potenza di suono e vivacità del tempo sono tipici dei musicisti ancora freschi di studi. In verità, sulla scena della chiesa del Collegio Papio ad Ascona, quella sera di tarda estate del 2004, suonavano due signori di mezza età, due amiche coetanee, ultra sessantenni, entrambe con un bagaglio di esperienza lungo quasi mezzo secolo, la violoncellista Natalia Gutmann e la pianista Elisso Virsalazze. Notissima anche al grande pubblico, la violoncellista, ospite acclamata delle rassegne musicali di tutto il mondo e molto presente anche nella nostra regione. Meno conosciuta invece la pianista, anche se non meno brava e apprezzata. Nata a Tbilisi, ha approfondito la sua formazione con il mitico Neuhaus a Mosca, diventando un esponente di spicco della inarrivabile scuola pianistica russa. Le due signore, pure molto impegnate nelle rispettive attività solistiche, suonano spesso insieme, tanto che la coppia Gutmann-Virsalazze è considerata il duo di violoncello e pianoforte per eccellenza, un modello di riferimento per tutti gli altri interpreti di quel repertorio. Ricordo di aver intravisto nel pomeriggio le due musiciste avvicinarsi alla chiesa per le abituali prove acustiche. La loro semplicità quasi di messa non lasciava certo intendere che quelle due turiste, tra le vie di Ascona, fossero artiste di fama mondiale, ammirate dai melomani con venerazione. Quella semplicità, quella mancanza di atteggiamenti divistici, si è rivelata poche ore più tardi nelle esecuzioni proposte al pubblico. Dal vasto programma registrato con alta professionalità dei registi del suono della RSI e gelosamente custodito negli archivi musicali, ho scelto lo scherzo della terza sonata per violoncello e pianoforte di Beethoven. Si tratta di un movimento che si avvicina molto ai mirabili scherzi delle sinfonie 4, 5 e 6 uscite dalla penna del genio negli stessi anni. La scrittura di Beethoven in questa sonata, in particolare nello scherzo, rappresenta un contesto ideale per illustrare le caratteristiche interpretative delle due musiciste. Qui Beethoven mette in evidenza il contenuto, il concetto compositivo, basato su semplicissime cellule tematiche che si sviluppano nel dialogo tra i due strumenti in uno stretto gioco contrappuntistico. Il ritmo ha un ruolo fondamentale, come sempre nello scherzo, e chiede un totale affiatamento tra gli esecutori. C'è poco spazio per andare a cercare effetti timbrici, tutto lo sforzo deve essere rivolto alla spinta energetica che costituisce l'essenza di questa forma musicale. Elisso Virsalazze, con il suo tocco solido e pieno di sostanza, rappresenta la risposta ideale per la cavata profonda e potente di Natalia Gutmann. È raro assistere a un concerto come quello di cui faccio ascoltare una brevissima istantanea. C'era una concentrazione, una ricerca di verità in quell'evento musicale che non può non aver marcato in modo indelebile la memoria del pubblico che gremiva la chiesa. Deve essere per forza rimasto il ricordo di due artiste all'apice della loro esperienza interpretativa, davanti a una splendida pala d'altare, sullo sfondo gli affreschi dell'abside, per interpretare alcuni capolavori musicali, come questo trio dalla sonata opera 69 di Beethoven, letto con un rigore commovente.
Una pagina di Beethoven presentata da Pietro Antonini. Siamo in diretta a Rete 2 con i nostri ospiti Fabrizio Viscontini, Maurice Lovisa e Giuseppe Chiesi. Stiamo parlando di San Gottardo. Tra pochi giorni, lo sappiamo, ci sarà l'inaugurazione della galleria di base ferroviaria al transit.
Siamo partiti dal Medioevo, abbiamo attraversato il Settecento, adesso prossima fermata l'Ottocento con l'apertura della galleria ferroviaria inaugurata nel 1882 per la precisione dopo 10 anni di lavori. E la linea ferroviaria del San Gottardo è stata sicuramente una delle opere più avveniristiche della sua epoca. Scusate, lo storico Sasha Zala ci spiega come la sua realizzazione fu il frutto di un grande sforzo finanziario europeo.
Un mese fa ha fatto ridere mezza Europa e letteralmente scatenato commenti ilari nella rete internet la gaffe del primo ministro italiano Matteo Renzi, secondo il quale l'Italia avrebbe costruito il tunnel del Gottardo. Effettivamente il nostro orgoglio svizzero per il compimento di questo traforo, il traforo più lungo del mondo, è comprensibile e i commenti forse da parte nostra erano un po' nazionalistici e comprensibili forse se pensiamo allo sforzo finanziario e al fatto anche che il popolo ha votato su questo progetto. Renzi però ha ragione quando sottolinea la dimensione europea di questo progetto. Già nel XIX secolo la costruzione di una linea ferroviaria attraverso le Alpi svizzere era un grande progetto di dimensioni europee e la sua realizzazione era perciò strettamente legata soprattutto anche a considerazioni di politica estera. L'idea di costruire una ferrovia che attraversasse le Alpi è più vecchia dello Stato federale. Infatti già verso il 1845-1847 diversi cantoni avevano stipulato con il Regno di Sardegna concordati per la costruzione di una linea attraverso la Svizzera orientale. E il problema per la Svizzera era in questo tempo che dopo il lancio delle ferrovie ferroviarie del Brennero e del Moncenisio, la Svizzera rischiava di trovarsi isolata sul piano dei trasporti internazionali. E dunque si partì per costruire una grande opera per attraversare le Alpi. Però, senza la partecipazione finanziaria degli stati vicini, una linea ferroviaria attraverso le Alpi non poteva certamente essere realizzata. E così fu che la prima galleria del Gottardo venne finanziata per metà da privati e dall'altra metà da degli stati, soprattutto l'Italia, la Germania e la Confederazione.
I dettagli di quanto ci ha spiegato lo storico Sasha Zala si trovano in rete nei documenti diplomatici consultabili all'indirizzo dodis.ch. La galleria ferroviaria viene costruita grazie anche a capitali stranieri, come ci ha spiegato Zala. Dunque, almeno quello ferroviario è un progetto internazionale, ma Fabrizio Viscontini, perché nell'Ottocento vince il tracciato del Gottardo? Il dibattito era stato molto lungo.
Sì, il dibattito è stato molto lungo. Nel Cantone Ticino era cominciato nel 1845. All'epoca si pensava che le ferrovie dovessero più o meno passare dove passavano le strade. E visto che il valico più praticabile era evidentemente il Lucomagno, e visto che il porto principale era quello di Magadino, si pensava infatti che l'asse doveva essere quello. E poi, grazie anche così ai cambiamenti subentrati nella tecnologia ferroviaria, grazie al lavoro degli ingegneri, eccetera, eccetera, si passò all'idea del San Gottardo, che inizialmente così era stata lasciata un po' a côté, soprattutto per quanto riguardava il superamento dei dislivelli presenti in Leventina, della Biaschina e del Piottino, e poi c'era il problema della costruzione della galleria e del superamento eventuale del dislivello che portava al passo. E quindi si optò per il Gottardo.
Maurice Lovisa, nell'Ottocento inizia la vera e propria fortificazione del passo con la costruzione del forte Airolo nel 1890. Perché questo forte è così importante?
Importante perché praticamente prima di quell'epoca in Svizzera abbiamo nello Stato federale un ingegnere molto conosciuto, Dufour, che è molto conosciuto anche per altre cose, tra l'altro anche fortificato Bellinzona, ma il Forte Airolo, le fortificazioni del Gottardo è il punto di avvio di un sforzo di fortificazione che durerà fino praticamente all'anno 2000 senza interruzioni. E il Forte Airolo è il primo elemento della difesa del portale sud del tunnel. È molto importante sotto diversi aspetti. Il primo aspetto è l'aspetto finanziario. Una fortificazione di questo tipo può essere costruita solo da un stato forte e ricco, e la Svizzera comincia a essere in un certo benessere. Per esempio il generale Brialmont, generale belga, che è l'origine dei ridotti di Anversa e di altri ridotti in Belgio, scrive: i svizzeri possono farlo, visto il palazzo federale che stanno costruendo a Berna, i soldi visibilmente ci sono. Questo è il primo punto. Il punto secondo è il punto di, visto che Dufour non c'è più, che non c'è una scuola svizzera di fortificazione, Morettini non c'è più, bisogna andare a cercare questi tipi di architettura, come si fa. E i svizzeri qui molto, molto spontaneamente si aprono, domandano progetti ai francesi, domandano progetti ai tedeschi, agli austriaci. Finalmente si ispirano di un militare svizzero al servizio dell'impero austro-ungarico, Fonsalli Sollio, che praticamente fa un schizzo e il Forte Airolo viene eseguito secondo questi modelli. Ma subito 4-5 anni dopo i forti che si trovano a Andermatt saranno costruiti completamente differentemente, con le conoscenze acquistate con il tunnel del San Gottardo, con tutta la tecnologia che gli ingegneri inglesi hanno apportato. Dunque si vede che è un'epoca dove la Svizzera è capace di assorbire tutte le informazioni tecniche, tecnologiche, militari da tutta l'Europa per difendersi.
È veramente interessante, quindi non solo, dunque abbiamo il forte, ma non solo il forte, abbiamo la ferrovia e anche, Giuseppe Chiesi, la Tremola, che è la prima strada carrozzabile che viene costruita proprio nell'Ottocento e è oggi monumento nazionale.
Diciamo che è tutelata dal Canton Ticino, il settore che riguarda il Canton Ticino, che si estende, come voi sapete, un po' al di là del valico vero e proprio. Sì, la Tremola è stupefacente pensare che il Ticino sia riuscito, nonostante le gravi difficoltà in cui si dibatteva all'inizio, proprio era neonato, insomma, il cantone, sia riuscito a realizzare un'opera così importante come tutto questo tracciato, che se non ero entro il 1830 arrivava anche sul San Gottardo. Chi vi parla ha avuto anche la fortuna o la sfortuna, dipende un po' dai casi, di percorrerla in bicicletta e si ricorda che cosa fosse il tracciato, proprio perché la copertura di dadi di porfido su una bicicletta da corsa è molto sensibile, però mi ricordo anche di averla fatta nel senso opposto, a piedi, e di essere rimasto stupito dalla perfetta regolarità della pendenza di questa strada, che non cambia di un centimetro e che quindi ti lascia scendere anche con le scarpette della domenica senza fare sforzi enormi.
24 tornanti, giusto? 24.
Io non li ho mai contati perché mi sono fermato prima scendendo. Devo dire che anche dal profilo paesaggistico, dal profilo non solo ingegneristico della realizzazione tecnica, ma anche dal profilo proprio paesaggistico, la Tremola è qualche cosa che è entrata nel nostro immaginario collettivo, non solo nell'immaginario ma proprio nella realtà. È impossibile guardare una foto del San Gottardo senza guardare,
certo,
una
è veramente volta. Un'opera stupenda, certo. Come molto bello brevissimamente anche il Forte Airolo, che sia Viscontini che Lovisa hanno studiato. È ancora visitabile il Forte Airolo?
Il Forte Airolo oggi è un museo, però quel che è molto bello è una particolarità svizzera: nel stesso tempo dove è un museo è anche una caserma, e basta prendere contatto con l'ufficio del turismo di Airolo della Leventina per poter visitarlo.
Per tornare alla Tremola, Viscontini, in fondo è una carta che si potrebbe giocare anche dal profilo turistico, no?
Non bisogna dimenticare che il turismo arriva in Leventina grazie alla costruzione della Tremola. L'apertura del primo albergo importante in valle, quello dell'Angelo, nel 1824 a Faido, è causato dall'apertura di questa strada carrozzabile. E Faido, come località turistica, viene conosciuta a partire da questo periodo. Quindi, diciamo così, la costruzione di questa importante infrastruttura permetterà poi una certa specializzazione turistica per quanto riguarda la media e l'alta Leventina.
È molto interessante, noi continuiamo comunque il nostro viaggio, piccolo viaggio all'interno della storia di questo monte così simbolico. Nel Novecento, il secolo dei totalitarismi, il San Gottardo assume una forte valenza simbolica e identitaria. Adesso vi facciamo ascoltare un estratto da un discorso del generale Guizon alla gioventù svizzera sulla difesa spirituale del paese negli anni della Seconda Guerra Mondiale.
La Suisse a été une pendant ces années de guerre. Rien n'a pu nous séparer. Et l'armée a pu remplir sa tâche avec le dévouement que vous connaissez. Et je rends hommage à la discipline des troupes en particulier, parce que derrière elle, l'armée sentait battre à l'unisson le cœur de notre peuple.
Allora, questo, come detto, è un passaggio tratto da un discorso della storica figura del generale Guizon, un discorso che si sente meno rispetto ad altri e ci permette di affrontare l'importante capitolo delle fortificazioni del San Gottardo. Fabrizio Viscontini, il ridotto, sappiamo, è stata un'opera di fortificazione enorme negli anni della Seconda Guerra Mondiale. La guerra non è arrivata e non è un dibattito nuovo, ne parlava già il rapporto Berger, ma è stato davvero necessario, ha avuto veramente i suoi effetti dissuasivi.
Ma la moderna storiografia militare ha rivalutato il ruolo che ebbe Guizon soprattutto per quanto attiene allo spirito di resistenza, che è legato evidentemente alla difesa spirituale. Guizon aveva osservato che durante la campagna di Francia in realtà le truppe che avevano tenuto meglio, in modo particolare rispetto all'avanzata, siamo nel 40, rispetto all'avanzata italiana, era stata l'armata alpina delle Alpi, francese. E quindi aveva pensato che occorresse, e questo evidentemente, questa idea era già presente prima, sfruttare al meglio il territorio svizzero e la morfologia del territorio svizzero, e quindi creare questo ridotto nazionale del quale si ha traccia per la prima volta nel discorso di Ghisan del 25 luglio del 40, anche se noi non abbiamo il testo esatto di questo discorso. Quindi l'idea è di creare il ridotto nazionale. Evidentemente il rischio è quello di abbandonare l'altipiano svizzero ad un'eventuale invasione, però all'interno di questo ridotto nazionale, le cui porte si trovano a Saint-Maurice, lui definiva le porte del ridotto, a Saint-Maurice e a Sargans, e con al centro il Gottardo, lì avrebbe potuto in qualche modo sopravvivere la sovranità elvetica in caso di invasione. Ebbe un aspetto dissuasivo di una certa importanza, ma io ritengo soprattutto anche così il ruolo simbolico che ebbe nel periodo e che si lega profondamente alla difesa spirituale contro i totalitarismi. D'altra parte il ridotto continuerà a svolgere la sua funzione anche nel periodo della Guerra Fredda.
Questo è veramente un dato interessante, questa continuazione Maurice Lovisa delle opere del ridotto nazionale, delle fortificazioni anche dopo la fine della Guerra Fredda, come ci diceva anche in alcune recenti trasmissioni. Ecco, sulla funzione dissuasiva del ridotto nazionale concorda con la tesi di Viscontini?
Sicuramente, e posso anche portare ancora qualche elemento. Per esempio, qualche anno fa mi sono preso il tempo di andare a Roma negli archivi di spionaggio e era molto interessante trovare certi documenti. Si possono trovare a Roma nell'archivio di Stato tutte le piantine delle stazioni ferroviarie da Chiasso fino a Irolo, con i numeri di telefono, i numeri di telegrafo, dove è il telefono, qual è la stanza. E non credo che un lavoro di questo tipo sia stato fatto dai nostri oggi amici italiani solo per il piacere del turismo di sapere come comunicare. Chiaramente il spionaggio, la tita di spionaggio è molto intensa. E nella seconda parte della guerra si comincia anche a capire che probabilmente, visto la fine della guerra, un nuovo nemico appare, effettivamente dopo arriva la Guerra Fredda, e si ricomincia anche qui a fortificare, a continuare, perché lo sforzo fatto non è che si possa fare in un anno o due. Certe opere del Gottardo sono state iniziate nel 40, nel 44 e terminate solo negli anni 50. E si comincia anche un altro aspetto, che è anche la difesa, direi, spirituale. Si camuffano le opere, c'è tutto un discorso anche di propaganda che è fatto. Per certi storici oggi è stata una volontà di nascondere le opere alla popolazione svizzera per non parlarne. Io direi piuttosto che c'era un nuovo nemico, il nuovo nemico era il Patto di Varsavia con delle nuove spie. Purtroppo quel che all'epoca non si sapeva, che oggi si sa, è che i russi, quando sono arrivati in Germania, hanno preso tutti gli archivi tedeschi e praticamente avevano già tutti rapporti di spionaggio, bastava semplicemente continuarli. Ma è vero che negli anni 50-60 lo sforzo sul Gottardo e nel ridotto nazionale è stato veramente immenso, è stato continuato. Non era più la strategia necessariamente unicamente della difesa del ridotto, ma è una difesa molto attiva, molto potente.
Questo è un capitolo della storia che non è così conosciuto. Giuseppe Chiesi, queste importanti strutture oggi sono al centro di un dibattito sulla loro riutilizzazione, perché evidentemente hanno un valore di testimonianza molto importante. Prendiamo per esempio la claustra, no? Quell'albergo creato nel bunker sotterraneo.
Che io conosco. E che conserva molto bene i formaggi leventinesi.
Che è anche una grande dote. Ma come bisogna consegnarle ai posteri queste strutture, che però costano nella manutenzione?
Sì, costano nella manutenzione. Io ho visto la claustra appunto fallire, perché cercare di tenere in piedi una struttura per 3-4 mesi in condizioni precarie, anche se l'interno è affascinante, insomma, ciò genera delle difficoltà sostanziali. Basta pensare, gli stessi edifici sul San Gottardo non è che non creino dei problemi, l'ospizio vecchio, l'albergo e via di, e la sosta, no? Come dobbiamo consegnarli ai nostri successori? Beh, dobbiamo consegnare per quelli che, per quello che volevano dire, per quello che erano. E devo dire che il forte di Sas da Pigna, per esempio, è stato completamente stravolto. È diventato un competence centrum, così si dice, per l'energia, per l'acqua, per altre cose. Però io ricordo di averlo visto prima di questi interventi e faceva veramente impressione questo forte. Ho salito i 473 gradini che portavano allo Stato Maggiore a vedere i due cannoni puntati sulla Val Formazza e dobbiamo consegnarlo per quello che erano. È chiaro che non possiamo più pretendere che ci si entri con le condizioni climatiche, collezioni eccetera, però bisogna trovare una via di mezzo, ma che non stravolga quello che è il senso di queste costruzioni, almeno questo è il mio parere.
Praticamente comunque Lovisa, tutta la zona del Gottardo è fortificata, per cui stiamo parlando veramente di un patrimonio enorme.
È un patrimonio enorme, anche se oggi bisogna anche dire che il 95-97% non ha più una funzione militare. Qui si pone effettivamente il problema della trasmissione, il problema di cosa farne, di riutilizzarlo. È importante anche dire che oggi ci sono già certe possibilità sull'asse del Gottardo fino, diciamo, nel Canton Zugo. Ci sono già 3 o 4 opere abbastanza importanti che sono state trasformate come banca dati per i computer, e questo è per esempio una possibilità futura. Sappiamo che le legislazioni americane sono molto, diciamo, speciali nel campo della possibilità di vedere cosa c'è nei computer e la Svizzera è un po' più, diciamo, discreta in questo campo. C'è un mercato che si sviluppa per esempio in questo campo, e probabilmente ci saranno mercati così da trovare con una certa intelligenza, trasformando queste opere, perché trasformate vuol dire che sono utilizzate, dunque non costano alla collettività come i musei, perché non si possono fare 36 musei di fortificazioni, diciamo, da Bellinzona.
Alcune ospitano anche rifugiati. A Lucomagno hanno ospitato rifugiati a Lucomagno.
Certe di queste opere hanno effettivamente ospitato rifugiati, è vero, il che ha scioccato all'estero, però è vero anche che quasi tutti i svizzeri fino a qualche anno fa hanno dormito un giorno, 2 giorni, 3 settimane in queste opere, e anche loro sono scioccati di sapere che i rifugiati non possono fare. È sempre un po' una questione di aspetto. Adesso forse Lucomagno non è probabilmente l'opera la più interessante per mettere rifugiati dal punto di vista climatico, se non che, devo dire, se ho capito bene, a Lucomagno queste persone partecipano anche alla rivalutazione dei sentieri, e anche lì un progetto di integrazione che è molto interessante.
E poi sono comunque sono dei luoghi di transito. Volevo chiedere a Fabrizio Viscontini, ma che strumenti legislativi ci sono per salvaguardare queste testimonianze? Perché quando si tratta di fortificazioni militari non è così evidente.
No, non è così evidente, e penso che fa stato la legge e la volontà del Dipartimento Militare, anche dal punto di vista quando vuole alienare certe infrastrutture.
Abbiamo un articolo della legge sul territorio che impedisce di cambiare il ruolo primo di queste opere, un po' come il problema dei rustici. Ci vuole l'intervento dei cantoni, dei promotori privati, ci vuole delle sinergie per poter fare qualche cosa. Però è vero che è molto difficile, perché queste opere sono state costruite fuori regime legale dai militari che potevano farlo, e oggi integrare queste opere in piani dei comuni, dei cantoni, è molto difficile. Però ci sono un certo numero di esempi dove la cosa funziona e dove si può fare qualche cosa. Penso però anche qui che dobbiamo fare un discorso sensato di dire: certe di queste opere saranno chiuse dopo una documentazione, sono state chiuse e non si può salvare tutto. Questo non
e
è
c'è vero. Anche comunque un impatto ambientale, no? Di tutto questo l'impatto complesso fortificato.
C'è un impatto ambientale, però anche qui i militari dagli anni 60, 70, 80 dell'ultimo secolo si sono adeguati anche qui agli aspetti, diciamo, ambientali. Per esempio ci sono dei forti che posseggono anche delle installazioni per bonificare le acque luride. Ecco, questa è anche una
Avevamo visto Maurice Lovisa anche alcuni rifugi che venivano utilizzati dalle capre o dalle pecore in occasione di qualche visita di questi forti.
Ci sono anche questi casi. Effettivamente.
Ma ci sono anche dei forti dove, per esempio, nidificano i pipistrelli, che rappresentano dei passi in avanti anche nella tutela di certe specie.
Allora, siamo quasi alle 11:30 e adesso in scaletta c'è il brano musicale che ci ha portato Fabrizio Viscontini. Ci dica
cosa ha scelto.
Sì, io ho scelto Il costruttore di motoscafi di Van der Schroos, prima di tutto perché si tratta di un coetaneo e secondariamente perché così a me piace l'idea di questi artigiani che stanno sparendo, quindi con la globalizzazione anche dei mercati il lavoro deve essere svolto sempre più velocemente, cambiano anche le materie prime con le quali si lavora, quindi questo costruttore di motoscafi che ha sempre costruito motoscafi in legno e ora si trova a essere confrontato con la plastica.
Sono sicuro che è una donna te che te fa che il filo se te vuole sul taxi perché su dalla gonna che è la bruna e per poter seguire ogni suo caprizzi o imparare a curva a legno e indrizzare qualche resto perché qua me prepari il motoscaf e che deve come una spada e che deve come una faia e forse sono nasù in questa canutiera con questo cor di acqua e della miera in questa schiena larga e questa crappa dura sempre un spur di olio e segatura e per quattai me parco nel temporal o tu perai il lenzo dell'ex matrimonial la vita gira finché gira l'elica ma gira per una gotta se te che me all'antimon Paola c'è il balcon insieme a questi trivie che mi faranno diventa mat ma che imparen quel che fu e che farò Paola trivie trimat o forse tricampion l'unica roba che so me e che farà nel meme ste questo mestè chi ricorri sura l'acqua la mia firma sura l'onda con la barca che sei in pena con la barca che la tonda e per verrà la breva scancella questa mia scia mal sente la mia storia e la porterà mai via.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Benvenuti di nuovo al nostro magazine del sabato mattina dedicato oggi alla storia del simbolo per eccellenza dell'identità nazionale, il San Gottardo. Ne parliamo in occasione dell'imminente inaugurazione della galleria di base con i suoi 57 chilometri, la più lunga al mondo. In studio, ricordiamoci, sono i nostri ospiti, lo storico ed esperto di architettura militare Maurice Lovisa e gli storici Fabrizio Viscontini e Giuseppe Chiesi.
E noi proseguiamo la discussione con l'immagine della settimana, una rubrica regolare del nostro magazine. Oggi è commentata dall'artista e psicopedagogista Maria Pia Borgnini, che ci riporta dritti al tema della puntata.
In un piccolo libro dal titolo Gotthard Super Express, accanto a due racconti che portano il titolo L'anno del conto alla rovescia di Matteo Terzaghi e La polifresa Ticino città di Peter Weber, troviamo 8 fotografie di Laurence Bonvin, un artista fotografa vallesana che vive tra Ginevra e Berlino. Le 8 fotografie, realizzate nel 2015, riunite sotto il titolo In Transit, si riferiscono ai luoghi paesaggi quali Seedorf, Hirschfeld, Pollegio e Biasca. Una in particolare ha attirato la mia attenzione e curiosità. Il luogo è Hirschfeld. Siamo confrontati con un paesaggio lunare sul quale, ai piedi di un monte a destra dell'immagine, scopriamo un solitario parallelepipedo obliquo. Sfiatatoio o porzione di portale di un'entrata o uscita della nuova linea ferroviaria, il mio pensiero ha agganciato l'immagine di un'importante opera di Piero Manzoni del 1961. Si tratta di un cubo di metallo costruito a Erding che nell'intenzione dell'artista dovrebbe sostenere il mondo, e a conferma che è proprio il mondo a essere sostenuto dal piedestallo, la scritta Socle du Monde la leggiamo al contrario. Ma cosa sostiene il piedestallo nel paesaggio lunare ritratto da Laurence Bonvin? L'intenzione dell'artista credo fosse lontana da voler fotografare il pericolante parallelepipedo e assurgerlo a soggetto principale dell'immagine, ma probabilmente di rendere semplice testimonianza di un inventario di luoghi teatro di imminenti perdite. Mi piace pensare che lo sguardo dal di fuori, così caro a Manzoni nel nascondere le sue opere, siano esse linee chiuse dentro a scatole o il mondo stesso sostenuto da uno zoccolo, una volta riconosciute diventano condizione sì di lontananza intesa come perdita, ma anche e ancora segni indelebili. Così potrebbe essere con le immagini di Laurence Bonvin, che con il suo Transit interpreta e rappresenta i luoghi sottratti allo sguardo, ma non alla nostra memoria, e potrebbero anche essere un invito per un ultimo viaggio.
Un'immagine che ci ricorda la trasformazione del paesaggio quanto di più attuale si possa immaginare. Vi ricordiamo che giovedì la nostra collega Cristina Foglia ci proporrà un viaggio sul Gottardo, prendendo spunto proprio dal volume di cui ci ha parlato Maria Pia Bornini.
E per tornare al concetto di trasformazione del paesaggio, volevamo chiedere a tutti e tre i nostri ospiti quanto siete preoccupati per l'impatto ambientale di questa opera. Fabrizio Viscontini.
Ma sicuramente nel Cantone Ticino cambierà l'organizzazione del territorio. E bisognerà vedere che cosa succederà a Bellinzona. I prezzi dei terreni attorno alla stazione di Bellinzona stanno già aumentando piuttosto velocemente. E poi bisognerà così anche capire che cosa succederà del trasporto integrato, e mi spiego. Chi andrà a prendere così, chi arriverà a Bellinzona non arriverà unicamente con i mezzi pubblici, anche se evidentemente nel progetto si auspica che si arrivi col treno, però molti arriveranno anche con autovetture, con veicoli privati. E mi risulta che dal punto di vista dei posteggi a Bellinzona c'è già un qualche problema. Quindi qui evidentemente ci saranno così, probabilmente potrebbero sorgere in futuro dei problemi non indifferenti.
Maurice Lovisa, lei non è bellinzonese, ma immagino che abbia pure una sua opinione al riguardo.
Per me un altro punto che vorrei portare un po' all'attenzione degli ascoltatori è il paesaggio attraverso la ferrovia, perché anche uno dei miti della ferrovia del Gottardo, per esempio la chiesa di Wassen, questi tunnel elicoidali, perderemo questa visione.
La vecchia tratta,
la vecchia tratta. Stiamo già perdendola adesso con i muri antirumore che sono dati da una legge che credo non si può contestare per le persone che abitano vicino alla ferrovia. Però penso che per me è un elemento importante di perdita, è la visione del turista che attraversa un paese e che ha forse voglia alla volta seguente di fermarsi vedendo una chiesa di Wassen, vedendo Giornico, vedendo non so cosa. E lì non si vedrà più niente.
Potrà comunque utilizzare la vecchia tratta, la vecchia linea ferroviaria del Gottardo.
Speriamo che possa utilizzarla ancora a lungo tempo, e lì veniamo forse anche in un aspetto, sarà qual è il futuro della vecchia tratta.
Ecco, questo è un grosso tema, Giuseppe Chisi, anche sull'impatto ambientale.
Ma devo dire che la cosa che mi ha colpito maggiormente negli ultimi anni è la lotta contro i rumori e l'erezione di questi ripari fonici che hanno in certi casi veramente devastato il paesaggio. Si potrà dire che il senso di questa operazione sia quello di favorire nelle persone una qualità di vita migliore, questo è vero, però se accanto alla qualità di vita migliore, perché uno riesce a dormire magari un'ora in più la mattina del sabato perché non c'è il rumore del treno, va detto che certi interventi nel territorio lasciano veramente perplessi. Uso un eufemismo dire perplessi. Pensi per esempio a quello che è successo anche in Leventina con la costruzione di questi ripari fonici che trasformano sì la linea ferroviaria in un quasi in un tunnel, no? Non coperto di sopra, però coperto. Ma nascondono molte cose che uno vorrebbe poter vedere. Chigionia, che è già stata rovinata dalla linea ferroviaria dell'ottocentesca, che taglia il paese in due, ma non solo lo taglia, ma si addossa quasi alla chiesa di Santa Maria e la schiaccia contro la montagna. La costruzione di questi ripari fonici non fa che accentuare certi paradossi, proprio certe contraddizioni evidentissime nell'utilizzo del territorio.
E la Leventina, naturalmente, con tutte queste vie di comunicazione ha sofferto molto. Vedremo poi che trasformazioni ci saranno ancora in futuro, se ne parlerà ancora soprattutto nei prossimi decenni. Siamo alla nostra seconda rubrica, il libro che proponiamo ogni settimana ai nostri ascoltatori, e oggi restiamo in tema con lo storico Orazio Martinetti, che ci presenta Frontiere e coesione, un volume curato da Marco Marcacci, Oscar Mazzoleni e Remigio Ratti, pubblicato dalle edizioni Dadò.
Sono lontani ormai i tempi in cui l'Unione Europea sembrava avviarsi verso uno spazio unico, illimitato, ovvero senza limiti interni. In quella concezione i cittadini non avrebbero incontrato ostacoli, e infatti tra i Paesi membri dogane e casermette sparirono, aprendo la porta alla libera circolazione delle persone. Oggi invece tutto questo si sta disgregando. La questione dei profughi ha ridato vigore alle frontiere che si sono risollevate tra un paese e l'altro. Anzi, il clima di emergenza sta mettendo l'uno contro l'altro governi che prima collaboravano senza acrimonia: l'Italia contro l'Austria, l'Austria contro la Germania contro la Danimarca, per non parlare degli stati che prima appartenevano all'ex blocco orientale. Le frontiere, insomma, stanno vivendo una nuova grande stagione su cui soffiano a pieni polmoni i movimenti nazionalpopulisti. Ma in fondo, a ben guardare, frontiere e barriere non sono mai scomparse, almeno nelle coscienze degli individui. Lo sa bene un paese come la nostra Confederazione, luogo solcato da faglie religiose, linguistiche, culturali. Per questo Coscienza Svizzera ha deciso qualche anno fa di aprire un cantiere su questo fronte, analizzando prima le frontiere esterne, le relazioni con gli stati che ci circondano, e poi le frontiere interne, ovvero tutte quelle divisioni che attraversano la società in generale e i rapporti tra maggioranza e minoranze. Il risultato è una serie di studi che mettono sotto la lente un ampio spettro di temi potenzialmente conflittuali, che vanno dalla politica all'economia, dalle fedi alle scelte linguistiche. L'ultimo volume, Frontiere e coesione, porta come sottotitolo Perché e come sta insieme la Svizzera. Si dirà, un argomento antico, già ampiamente sezionato dalle generazioni precedenti. È vero, ma se le condizioni mutano, anche la riflessione deve riaggiustarsi. Negli ultimi anni, su impulso del riassetto del sistema produttivo, ma non solo, l'intera società si è rimessa in movimento, ridisegnando la geografia dei conflitti. Il fattore religioso, il dissidio tra cattolici e protestanti, ha perso peso, ma in compenso è riemerso il fattore linguistico, specie nel campo dell'insegnamento elementare e medio, con la preeminenza data all'inglese. Anche l'economia ha generato nuove fratture tra comparti dinamici, presenti attivi sul mercato internazionale, e comparti deboli, periferici e scarsamente innovativi. Insomma, le pedine sulla scacchiera hanno ripreso a muoversi. Questo libro, curato da Coscienza Svizzera, aiuta a capire come è cambiata negli ultimi anni la strategia dei giocatori.
Allora, vi ricordo ancora il titolo di questo libro, Frontiere e coesione, curato da Marco Marcacci, Oscar Mazzoleni e Remigio Ratti, pubblicato dalle edizioni Dadò. È interessante osservare che siamo in un periodo in cui le frontiere e le divisioni si moltiplicano nel vecchio continente, però la realizzazione di questo nuovo progetto attraverso il San Gottardo ha una fortissima valenza internazionale. Sembra una contraddizione, però c'è un sottile ragionamento di fondo da fare. Quello che vorremmo chiedervi, secondo voi, qual è la sfida più grande per questo progetto? Fabrizio Viscontini.
Ma penso che la sfida centrale che riguarda la popolazione di tutto l'arco alpino gira attorno al trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Noi sappiamo che per fortuna in Svizzera buona parte del traffico passa su ferrovia, però questa non è purtroppo la politica dell'Unione Europea. E quindi se vogliamo garantire ancora a lungo la vivibilità delle vallate alpine laddove ci sono degli assi di transito importanti, è veramente centrale che avvenga questo trasferimento.
Certamente questo sarà un tema centrale, il ruolo delle zone periferiche. C'è chi dice che al transit porterà a un ravvivamento, altri vedono uno spopolamento, si vedrà. Maurice Lovisa ci ha portato un brano musicale, La Marche du Régiment de Turenne, che ha scelto, che ha per lei quale significato?
Allora, Marche du Régiment de Turenne attribuita a Lully. Turenne era un contemporaneo di Vauban. E Vauban è un po' la passione che mi ha portato a studiare per più di 20 anni le fortificazioni e scoprire anche le fortificazioni svizzere del Gottardo.
Du Régiment de Turenne era la scelta del nostro ospite Maurice Lovisa. Abbiamo parlato della prima galleria nel Settecento, del grande cambiamento con l'inaugurazione, con l'apertura di quella ferroviaria a fine Ottocento. Non dobbiamo dimenticare la galleria autostradale degli anni Ottanta. Sentiamo questa breve riflessione conclusiva dello storico Marino Viganò.
Tunnel stradale è il punto d'arrivo, se vogliamo, più che di partenza, del mito dell'automobile. È veramente il portato del Novecento, perché fino agli anni 50 il mezzo automobilistico è riservato ancora a un'elita abbastanza ristretta, poi c'è l'esplosione, diventa il mezzo più popolare per muoversi, e direi che l'autostrada, con tutte le sue opere, e il tunnel stradale coronano in fondo questo mito dell'auto. Oggi siamo a tirare invece delle, non dico conclusioni, a fare dei bilanci anche sia su questa civiltà dell'auto sia sull'uso dei vari portali ferroviario, autostradale, Alp Transit. Ci stiamo ponendo adesso le questioni che sono quelle di civiltà, allora neanche più quelle solamente del forare o meno una montagna.
In un raggio limitato ci saranno 3 portali, cambieranno molte cose, se ne parla in continuazione. Un aspetto ci interessa particolarmente ed è quello dell'auspicato raccorciamento delle distanze culturali e mentali. Siete ottimisti, Giuseppe Chiesi?
Io sì. Devo dire una cosa. Nella mia breve esperienza, anche di contatti con persone che vengono dal nord delle Alpi, noto sempre di più qui in Ticino una frequentazione assidua mi è capitato di trovare nei posti meno pensabili persone di Lucerna, di San Gallo, di Berna, di Zurigo che vengono e vogliono conoscere il Ticino, ma non sul viale della stazione, nei sentieri di montagna. Ora, io che sono un inguaribile chiacchierone, e difatti anche mia moglie me lo dice, mi fermo volentieri a parlare con un tedesco abbastanza zoppicante con queste persone e le noto tutte veramente molto interessate alla nostra storia, alla nostra cultura. Ora, io sono convinto che Altransit ci porterà ancora più persone, purtroppo forse non in Leventina, e spero che vengano comunque, ma sì, l'ho detto io, ma che vengano anche a Bellinzona, che quindi riescano a conoscere un po' di più quello che noi abbiamo da vendere.
Maurice Lovisa, ma i romandi, che non sono proprio sull'asse del San Gottardo, si riavvicineranno un po' alla Svizzera italiana grazie a questo nuovo traforo?
Ho letto recentemente che effettivamente più del 50% dei romandi non sono mai venuti in Ticino. Io di madre ticinese marcantonese sarò forse un'eccezione. Speriamo, però è vero che attraversare le Alpi da est a ovest o da ovest a est è un altro problema che da nord sud, da Zurigo. Effettivamente siamo sull'asse Zurigo-Lugano e non siamo su un asse, anche lì la storia l'ha dimostrato, il Sempione e il Gran San Bernardo hanno perso un po' contro il Gottardo nella storia recente. Però vorrei dire che c'erano già svizzeri tedeschi in Leventina, per esempio il Forte Airolo all'inizio le guarnigioni erano solo di tedeschi, perché i soldati ticinesi non erano considerati come affidabili. Speriamo che il nuovo tunnel permetta anche di fare un po' cambiare certe mentalità che purtroppo esistono ancora.
Forse cambiare anche certi cliché che ancora esistono, dunque ottimismo naturalmente, ma anche qualche timore, soprattutto nelle regioni periferiche. Fabrizio Viscontini, in conclusione?
Sicuramente sì, come dicevo all'inizio, sarà importante che comunque dalla Leventina si possa sempre raggiungere, così in tempo accettabile, con dei mezzi pubblici, sia Zurigo e sia Milano. Per la prima volta della sua storia comunque la Leventina viene così tagliata fuori da un'importante via di comunicazione. In passato non era mai successo, e questo bisogna così essere onesti, implica che questa valle, che si è sempre trovata appunto sulle vie di comunicazione, oggi diventa un po' più periferica e quindi occorrerà cogliere questa nuova sfida e insistere in modo particolare perché la vecchia linea ferroviaria, la vecchia Gotthardbahn, rimanga in funzione.
Visto che ci rimangono ancora un po' di minuti, io vorrei chiedere a Giuseppe Chiesi, che durante una pausa ci parlava del in che modo il Gottardo già dal 400 è stato un luogo di grandissimi passaggi e ci citava alcuni esempi. Allora, vogliamo ricordarli questi aneddoti addirittura?
Sì, ne ricordo almeno un paio. Forse noi non sappiamo che nella settimana di Pasqua a Chiasso avveniva una delle manifestazioni fieristiche più importanti. La chiamavano la fiera dei cavalli di Como, ma in realtà era Chiasso, che doveva essere costituito da poche case e recinti per gli animali. Ma erano centinaia di cavalli che dalla Svizzera centrale, e non solo Svizzera centrale, scendevano. Quindi siamo ancora in un periodo primaverile e immagino che non sempre il Gottardo fosse praticabile come in certe stagioni succede ancora a noi. Dovevano esserci diversi metri di neve, eppure centinaia e centinaia di cavalli passavano e venivano per essere venduti. Addirittura Venezia veniva a comprare cavalli alla fiera di Chiasso. Questo è tanto per dire che noi abbiamo un'immagine un po' distorta, il San Gottardo come una montagna troppo innevata che non permetteva di passaggi. Poi si sa che quando arrivavano persone importanti da Airolo o dalla Val d'Orsera venivano mandate in avanti mandrie di buoi che frantumavano la neve e provocavano quel leggero passaggio, quel minimo passaggio necessario. C'è un episodio curioso ma anche tragico che parla di un Anton Paier di Lucerna che rivendica un risarcimento da parte del duca, perché lui da Bellinzona fino alla cima del Gottardo ha accompagnato due bellissimi cavalli che dovevano essere portati in dono a una personalità di cui non ricordo più gli estremi. Questo povero ragazzo con suo padre arriva sul San Gottardo, viene sorpreso da una bufera di neve e mentre i due milanesi riescono a raggiungere Lucera, lui viene sorpreso da questo fenomeno meteorologico poco raccomandabile. Cosa succede? Che nel pieno della notte giungono dalla Val d'Orsera allarmati dei paesani che conducono i buoi e lo portano in salvo. E dice questo ragazzo di essere stato costretto a stare a letto per un anno perché dallo spavento che aveva preso e dalle malattie che aveva accumulato in quel breve spazio di tempo non ha più potuto risorgere.
E con questo racconto di Giuseppe Chiesi siamo arrivati in conclusione. Tempo di ringraziare i nostri ospiti, gli storici Giuseppe Chiesi e Fabrizio Viscontini e l'esperto di architettura militare Maurice Lovisa. In regia ci ha assistiti Simone Buvoli, che pure ringraziamo. Di San Gottardo torneremo ad occuparci la prossima settimana nelle principali testate dell'approfondimento. Troverete tutto sul sito di Rete 2 e in podcast, così come anche il nostro magazine di oggi.
E la prossima settimana Moby Dick si occuperà di accesso, di fruizione alla cultura per le persone ipovedenti. Avremo in studio quattro ospiti, fra cui il consigliere di Stato Emanuele Bertoli, che per l'occasione suonerà il pianoforte.
E chiudiamo come di consueto in musica con un brano di Bob Dylan, Working Man Blues, da Brigitte Schwartz
e da Raffaella Barazzoni.
Buon proseguimento d'ascolto.
There's an evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory, it's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut, just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working men. Well, I'm sailing on back, ready for the long haul, tossed by the winds and the sea. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a trying to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got. Sometimes you can't give it away. Now the place is ringed with countless fools. Some of them maybe never done. Man, no woman knows the hour that sorrow will come. In the dark I hear the nightbirds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these are working bad. Well, they burn.
they stole my horse. I can't say goodbye. I got to be careful. I don't wanna be forced into a life of continued crime. I can see for myself that the sun is sinking. How I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten